di ritornato, frazione di Corio, un agglomerato di case incastrate l'una nell'altra a mo' di puzzle, che all'occhio dell'estraneo pare un'impossibile opera edile. Chissà se l'architettura moderna non avrebbe oggi filo da torcere nel collocare centinaia di casette in così angusto spazio. Lettori, vi darò io una mano nel risolvere l'enigma. In primo luogo, lo spazio circostante, costituito da fertili prati coltivati a foraggio e produzione di frutta in genere, doveva essere rispettato al massimo e le case venivano generalmente costruite in zone poco produttive o sterili. Secondo, molte delle pareti di detti stabili erano in comune tra i proprietari, il che comportava una minore spesa nella costruzione e soprattutto nel riscaldamento durante i rigidi e lunghi periodi invernali. Tra quelle pareti c'era allora tanta povertà, ma tanta armonia e soprattutto tanta voglia di vita. Un brulicare di bimbi dalle rosee gote, colorite di salute, di semplici giochi e di fumo, che dai camini inondava tramite fessure, case e balconi di un acre odore ligneo. E vecchietti piccoli e curvi, senza età, la cui presenza ispirava rispetto e simpatia ad un tempo, ma che ignoravano l'esistenza di case per anziani di oggi, fredde, tristi ed impersonali, ove vi si respira l'atmosfera del parcheggio nell'attesa del nulla. Sì, quei vecchietti restavano tra quelle mura, parte integrante della numerosa famiglia nell'ascesa all'estrema dimora. Chi percorreva quegli stretti vicoli udiva un vocio continuo a cui faceva da sottofondo l'incessante sbattere ligneo dei telai. 80 famiglie, 80 telai, un complesso di 500 abitanti che appena fuori dai minuscoli usci intonavano un abbozzo di refrain. Semplici e contenti del proprio stato che non mirava a grandi orizzonti, ma che apriva la via all'amore, all'amicizia, all'altruismo e alla salute, cose che il denaro certo non può dare. L'aria, senza smog, era piena di trilli d'uccelli che si confondevano al suono dei campanelli delle pecore brucanti erba, non ancora avvelenata dalla radioattività, mentre agnellini non ancora clonati, in una varietà di manti e di forme, saltellavano giù l'ivi, quale inno alla vita e all'innocenza. L'estate, insieme ai pesanti lavori, portava anche un po' di svago e di sfogo con le feste religiose che meritano di essere ricordate e descritte con una certa particolarità. Erano tre, mi ricordo bene, la Madonna delle Grazie, San Pietro e San Lorenzo. Quest'ultima festa patronale chiudeva il ciclo. All'addobbo e alla pulizia della piccola cappella badavano le donne del luogo che, capeggiate dalla minuscola risulina, svolgevano tale mansione con scrupolo e devozione. Erano le stesse che durante ogni funzione sacra facevano vibrare i numerosi quadri votivi appesi alle pareti nel canto di inni sacri. Una vera e propria gara a chi per potenza vocale poteva superare la rivale. Veri e propri acuti alla Callas, che di sacro avevano ben poco. L'effigie della Madonna pareva ora abbozzare un mezzo sorriso, mentre, nella sua grande misericordia, chiudeva un occhio. A quei tempi le statue sorridevano, oggi piangono lacrime di sangue. E che dire delle processioni? Un percorso predestinato cosparso di margherite, petali di rose e campanelli di vilucchi, su cui quattro robuste donzelle camminavano portando in trionfo la grossa e pesante statua della Madonna. Ne seguiva una moltitudine di preganti, cantanti e commentatori. Baldi giovanotti dai vistosi e forti bicipiti scambiavano furtive e virili occhiate con le quattro portantine che intanto si erano date il cambio con altre quattro donzelle. A queste occhiate non previste nelle funzioni religiose, la Madonna chiudeva ora non uno ma tutti e due gli occhi nella sua immensa comprensione. Intanto, nella minuscola piazzetta si erano installate due piccole bancarelle di dolci, torroni, caramelle e gelati. Giungeva da Corio capoluogo, dove gestiva un negozio al dettaglio, l'Ursulina, Orsola Macario Gioia, col figlio Michele e la figlia Adele. 5 chilometri di mulattiera con cassetta dei gelati, dolci e armamentario banco, tutto in spalla. Gente che impersonava la rettitudine e il buon comportamento. Esaurite le funzioni di chiesa e dopo un genuino pranzo organizzato dai quattro priori, così venivano chiamati i due giovanotti e le due signorine protagonisti e sponsorizzatori della festa, si dava luogo al ballo, sito in un vasto cortile all'ingresso di ritornato. I sumatori, il Rus la Risulina e Dituri al clarinetto, mentre alla fisarmonica Sandro e Armando del Silvin, scusate il dialetto. Accordati gli strumenti, con un rapido susseguirsi di note, si passava al pezzo da eseguire. Quasi sempre si iniziava con le ritmate battute della celebre mazurka di Emilio Vacca. Aprivano il ballo le due coppie di priori. I due baldi giovani, compressi nei casti vestiti e soffocati dalle cravatte multicolori, impettiti e un tantino impacciati, invitavano le rispettive dame al ballo d'apertura. Non sempre nella danza le cose andavano per il giusto senso. Il sincronismo dei passi lasciava a volte molto a desiderare e allora iniziava un vero calvario per le due maldestre coppie. Lui a volte posava poco delicatamente i propri terminali inferiori sopra quella di lei, le cui scarpette dagli alti tacchi mal si adattavano ad un piede cotanto agreste, avvezzo a ben altre attività. L'Emilio Vacca non accennava a terminare e i cavalieri nei loro crudeli sudari pativano pene da quarto girone dantesco, mentre le dame, dalle estremità bistrattate, facevano l'impossibile per non apparire buffe alle centinaia di occhi indagatori, tutti puntati impassibilmente sui quattro eroi dell'ardua impresa. Col tempo arrivava infine la tanto desiderata doppia battuta finale e il supplizio aveva termine per poi dare via libera alle danze collettive. La sera birichina portava un'atmosfera tentatrice favorita dall'eccitazione della festa e da qualche bicchiere di vino tratto da veri grappoli, oggi un lontano ricordo. Il tutto rendeva i nostri giovanotti più arditi, ignari degli sguardi truci a loro rivolti dalle mamme delle donzelle, che intanto avevano formato una cortina in retroguardia, quali impassibili gendarmi pronti a condannare il fatto che le coppie riducessero visibilmente le distanze ad ogni nuovo motivo. Belle erano quelle intese furtive ed innocenti, frutto di una personalità sana e umana, ben distante dalle perverse ed insane deviazioni dell'oggi, soglia del 2000. Ho rivisto ancora il Michele dell'Ursulina che portava i gelati per le feste e anche Sandro, quasi novantenne. Sono passati tanti anni, troppi, o forse troppo pochi, non saprei dire. Al bar davanti a un caffè ricordiamo e commentiamo spesso le vicissitudini e le ore liete trascorse in un mondo bello e semplice, ma fuori strada passa veloce una macchina dal motore rombante, la guida un giovane dal sesso non ben definito a causa del suo lungo codino cadente sulle spalle. Lo stereo a bordo dell'auto diffonde ovunque note rimbombanti che violentano il sistema uditivo dei passanti ed allora svanisce bruscamente il tepore dei nostri ricordi, ormai fuori luogo e fuori tempo.